Today represents a very significant moment of change.
Un procès historique, celui de l'assassinat de Thomas Sankara.
عملية الاقتحام استمرت لعدة ساعات.
Hoy, como nunca, debemos hacer valer nuestras libertades.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. L'ONU lancia un appello umanitario da 397 milioni di dollari per la popolazione della Siria devastata dal terremoto. I bisogni sono immensi, ha dichiarato il segretario generale Antonio Guterres. La Russia smentisce l'esistenza di un piano per destabilizzare la Moldavia. Ieri la presidente Maya Sandu ha detto che Mosca sta pianificando un colpo di Stato. L'intervista di Esteri. Nicaragua, ritorno sull'espulsione di 222 oppositori al regime di Ortega, che prima erano stati privati della cittadinanza. Oggi la comunità internazionale ha chiesto il rilascio immediato del vescovo Rodolfo Alvarez, condannato a 26 anni di carcere per aver rifiutato di andare in esilio. La geopolitica dell'energia. Il governo spagnolo punta sul Marocco, ma dovrà cercare compromessi su immigrazione, Sahara occidentale e diritti umani. Diario americano, il Super Bowl e lo schiaffo di Joe Biden alla Fox News. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
E partiamo dal terremoto in Turchia e in Siria. Il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha annunciato che l'ONU sta lanciando un appello umanitario da 397 milioni di dollari per la popolazione della Siria devastata dal sisma, che coprirà in un periodo di 3 mesi. I bisogni sono immensi, ha detto. Il modo più efficace per stare dalla parte della gente è fornire questo finanziamento di emergenza. E poi ancora, la sofferenza umana di questo epico disastro naturale non dovrebbe essere aggravata da ostacoli creati dall'uomo su accesso, finanziamenti, rifornimenti. Gli aiuti devono arrivare da tutte le parti, attraverso tutte le vie, senza alcuna restrizione. Ha continuato Guterres e ha ribadito che questo è un momento di unità e di umanità comune. E oggi il direttore regionale dell'OMS per l'Europa, Hans Klug, ha detto che stiamo assistendo al peggior disastro naturale nella regione europea dell'OMS da un secolo. E per quanto riguarda il bilancio, il presidente Erdogan ha detto che sono almeno 35.000 le persone che hanno perso la vita in Turchia per il terremoto, aggiungendo i 9.000 in Siria, che sono il conteggio di ieri. Per quanto riguarda la Siria, ormai abbiamo superato quota 45.000 morti tra Siria e Turchia. Ma torniamo alla situazione disastrosa in Siria, prima con Emanuela Cutelli del Programma Alimentare Mondiale.
La Siria è uno dei paesi che ha una situazione umanitaria tra le più gravi. 2,5 milioni di persone sono gravemente malnutrite. La malnutrizione infantile e delle madri sta aumentando a grandissima velocità, molto di più tra l'altro di quanto dei 10 anni di guerra nel passato. È una situazione molto complessa che ha bisogno di una, come dire, grande attenzione da parte della comunità internazionale, presa negli ultimi tempi, no? Molto dalla crisi in Ucraina. E però, ecco, bisogna tenere presente che la Siria è il sesto paese al mondo con il più alto numero di persone che vivono nell'insicurezza alimentare. Significa che senza l'assistenza alimentare umanitaria la vita è a rischio. È una situazione nel futuro molto molto complicata, ripeto, per esempio anche per quello che riguarda la situazione economica devastante, anche per esempio la disponibilità di carburante. È un grande problema, e questo ovviamente si aggiunge alle sofferenze di milioni di persone vulnerabili che non hanno di che proteggersi rispetto al freddo dell'inverno. La situazione, come dire, complessiva da un punto di vista economico è veramente veramente molto molto complessa.
E da una zona terremotata nella regione di Latakia, Giacomo Pizzi di Terra Sancta ci ha mandato questa testimonianza.
La situazione è in evoluzione, molto molto lenta, ma riusciamo ad effettuare i primi interventi. Qualcuno è già riuscito a rientrare nelle proprie case dopo le verifiche di una parte dello staff tecnico. I centri si stanno liberando di alcune persone che riescono a rientrare nelle loro case e questo ci permette di andare incontro a situazioni invece di totale abbandono, per cui abbiamo scoperto nei giorni scorsi che ci sono veramente tantissime persone che non sanno a chi rivolgersi, sfollati che non hanno in mente punti di ritrovo, quindi ora il nostro lavoro principalmente consiste nell'andare a cercare queste persone, portare gli aiuti, ma soprattutto far sapere che possono affidarsi alle nostre strutture. A livello internazionale qualcosa si sta muovendo, anche il governo siriano questa settimana ha alzato il tasso di cambio a $4.000, mentre prima era 6.000, e quindi si riescono, la trattenuta delle fee è minore in questo caso e quindi gli aiuti arrivano con maggiore facilità. Il network di assistenza, invece prima assistenza, si è attivato e, come dicevo prima, stiamo andando a cercare persone che hanno bisogno e quindi tra le varie associazioni stiamo cercando di istituire una rete sempre più estesa di accoglienza di queste persone. E un altro tema che emerge in questi giorni è tanti bambini, soprattutto sopra i 10 anni, che hanno paura ad essere lasciati da soli, che hanno un trauma e fanno fatica ad esempio anche solo ad andare in bagno da soli. Bisognerà istituire dei punti di assistenza di questi bambini e anche su questo la rete di associazioni presenti sul territorio si sta muovendo. La catena degli aiuti quindi si sta muovendo, le scosse sono sempre minori, il pericolo di crolli si sta riducendo, di crolli immediati perlomeno, però appunto ci sarà adesso da verificare tutte queste situazioni e andare in soccorso a chi è sopravvissuto e chi ha perso tutto.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Il governo russo ha smentito le dichiarazioni rilasciate ieri dalla presidente della Moldavia, Maia Sandu, secondo cui Mosca sta pianificando un colpo di Stato nel paese con il sostegno di sabotatori con formazione militare camuffati in abiti civili. Oggi per qualche ora lo spazio aereo della Moldavia è stato chiuso al traffico. Martina Stefanoni ha intervistato Francesco Brusa, collaboratore dell'Osservatorio Balcani e Caucaso.
Cosa sta succedendo effettivamente è difficile dirlo in termini univoci. Sicuramente quello che è significativo è che c'è stato un cambio nel governo, cioè quindi ci sarà una riorganizzazione del governo. Innanzitutto la ex premier Natalia Gavrilizza ha rassegnato le proprie dimissioni 4 giorni fa e al suo posto è stato assegnato al ruolo di primo ministro Dorin Recean, che era il consigliere presidenziale per la difesa e la sicurezza interna. Quindi questo vuol dire, ed è stato confermato dalla presidente del paese Maia Sandu in conferenza stampa, che il governo sta prendendo direi molto seriamente le notizie relative a un possibile piano per ribaltare il governo in Moldavia e sta orientando appunto la propria compagine governativa in un modo che possa rispondere maggiormente alle esigenze di sicurezza interna e alle esigenze difesa. Dicevo che quello che sta succedendo effettivamente è difficile dirlo, dobbiamo anche considerare il fatto che in un contesto di quella che viene denominata guerra ibrida, alle operazioni militari spesso seguono anche operazioni di disinformazione, fuga di notizie, depistaggi, propaganda incrociata. Detto questo, però, il fatto che ci sia stato questo cambio diciamo nel governo penso ci indichi che appunto le autorità moldave abbiano delle informazioni che reputano sufficientemente concrete per prendere queste decisioni. Tentativi da parte della Russia di aumentare il clima di stabilità all'interno della Moldavia non sono affatto nuovi. In generale la guerra in Ucraina rende il livello di allerta molto, molto più alto. A ottobre si sono verificate delle manifestazioni antigovernative che molto probabilmente erano organizzate da Ilan Shor, un politico imprenditore in esilio che è abbastanza legato alla Russia. E anzi, secondo alcuni è addirittura a libro paga dai servizi segreti russi, e quindi questa decisione è comunque anche in linea con quello che è un clima generale che ovviamente va avanti da mesi nella piccola Repubblica Moldava.
Ma quindi le dimissioni di settimana scorsa non nascono tanto da una crisi politica interna, ma quanto c'è un legame concreto con la situazione in Ucraina?
Io penso proprio di sì. Non è stato detto esplicitamente durante la conferenza stampa della presidente Maia Sandu, ma così è stato giustificato proprio come cambiamento che risente anche di queste informazioni. Non dobbiamo pensare allo scenario, no, magari classico con coinvolgimento dell'esercito eccetera, ma comunque operazioni che implicano l'organizzazione di proteste apparentemente spontanee e magari azioni violente verso luoghi istituzionali sensibili. Quindi ecco, è sicuramente legato, non credo sia l'unico fattore, penso anzi che sia un pochino la direzione verso cui andava Sandu in tutti questi mesi, quello di orientarsi verso una tendenza maggiormente attenta alle esigenze di sicurezza.
Prima citavi questo partito Shor, mi dici un po' di più cos'è? Chi lo guida e che tipo di seguito ha nel paese?
In generale fin dall'indipendenza la politica è sempre stata un pochino sovradeterminata, no? In senso geopolitico, si parla spesso e a ragion veduta di contrapposizione fra cosiddetti partiti filorussi e cosiddetti partiti filoeuropei. Ci sono forze partitiche che hanno maggiori connessioni e maggiori propensioni verso la Russia. Fra questi sicuramente c'è Ilan Shor. Ilan Shor è un imprenditore di origini israeliane che ha deciso appunto di fondare il proprio partito ed è anche diventato sindaco della cittadina di Orei. Non dobbiamo dimenticarci uno degli eventi che ha segnato maggiormente la vita politica del paese è stato lo scandalo della frode bancaria appunto del 2014. Si trattava di una frode molto complicata che faceva parte di uno schema di riciclaggio del denaro internazionale, la cosiddetta lavatrice russa, e Ilan Shor era coinvolto in questo scandalo. Da una parte della popolazione viene chiaramente associata a un blocco di potere politico imprenditoriale fortemente corrotto, ma dall'altra è anche un tipo di politica comunque abile nel gestire la comunicazione con un approccio anche efficacemente populista, se così posso dire, che raccoglie comunque un consenso che gli permette appunto di avere ancora un consenso reale al punto tale che le manifestazioni dell'autunno, se non mi sbaglio, sono state proprio esplicitamente organizzate da lui, dal suo partito. E quindi ecco, si tratta di una figura che per certi versi ricalca un po'.
Andiamo in Nicaragua. Numerosi oppositori al regime Ortega hanno detto di sì all'offerta di Madrid di concedere loro la nazionalità spagnola, l'ha annunciato il ministro degli esteri José Manuel. Saremo felici di accoglierli quanto prima, perché la Spagna è casa loro. Sabato scorso il governo ha scarcerato e espulso verso gli Stati Uniti 222 oppositori considerati da Managua traditori e privati dalla cittadinanza nicaragüense. Oggi il portavoce del Dipartimento di Stato americano Ned Price ha chiesto l'immediato rilascio del vescovo Rodolfo Alvarez, che si era rifiutato di andare in esilio e che il giorno dopo un tribunale lo ha condannato a 26 anni di carcere. Sull'intera vicenda sentiamo Alfredo Somoza.
Beh, questi fatti raccontano tante cose assieme. Da un lato il fatto che il regime di Daniel Ortega ha riconosciuto ufficialmente avere dei prigionieri politici, cosa che finora non è stato mai fatto perché erano considerati delle persone che avevano violato diverso tipo di leggi, quindi dei delinquenti sostanzialmente. La seconda cosa è che prosegue il lavoro di diplomatico, di in qualche modo di avvicinamento agli Stati Uniti, o meglio di cercare di far cambiare posizione agli Stati Uniti nei confronti del Venezuela, cosa che sta succedendo dallo scoppio della guerra in Ucraina, e adesso con questa mossa del Nicaragua che è stata concordata con gli Stati Uniti, perché queste persone sono state deportate negli Stati Uniti. L'altra novità è il ruolo della Spagna di Sanchez, che da un po' di tempo, la Spagna in generale, da un po' di tempo era lontana dalle vicende latinoamericane, ma che l'aver offerto la cittadinanza di 222 presi che sono stati prigionieri, che sono stati espulsi e che tra l'altro verranno privati della loro cittadinanza, è una mossa politica importantissima che in qualche modo ipoteca, diciamo, se vogliamo, il ruolo della Spagna quando in Nicaragua ci sarà una transizione alla democrazia. Ma il dato più pesante di questa vicenda riguarda proprio il tema della cittadinanza, perché le persone che sono state private della cittadinanza nicaragüense lo sono stati in base a il venire a meno del principio fondante della formazione degli stati americani, tutti gli stati americani, nel senso che dal Canada fino all'Argentina vige lo ius soli, chi nasce in questi paesi americani è cittadino e quella cittadinanza in nessun modo può essere tolta perché è un diritto naturale, mentre invece può essere tolta in alcuni casi sui cittadini acquisiti. Quindi il fatto che 222 dirigenti nicaragüensi di diverso tipo, anche la famiglia Chamorro, editori, politici, leader studenteschi, sono stati privati della loro cittadinanza, dicevo, è un qualcosa che viene a intaccare proprio alla base sulla quale sono stati create le repubbliche latinoamericane. Quindi ecco, questo ci dà l'idea di quanto il governo Daniel Ortega sia andato oltre in questi anni rispetto a quello che è un normale governo autoritario, come ce ne sono tanti nel continente americano, perché il modo di perseguire gli oppositori di diverso tipo che ha incontrato in questi anni lo hanno portato addirittura a venire a meno al principio sul quale si basa la Repubblica del Nicaragua. Quindi ecco, questo ci dà proprio l'idea della gravità della situazione democratica e il fatto che sia gli Stati Uniti che la Spagna abbiano lavorato assieme per arrivare a questo risultato ci dà anche l'idea di come del Nicaragua si parli poco, ma sia comunque un punto caldo nell'agenda americana, non soltanto degli Stati Uniti ma anche di qualche paese europeo come la Spagna.
Ecco, Alfredo, è anche nell'agenda del Papa durante l'Angelus, parlando di Monsignor Rolando Alvarez, che ha rifiutato l'esilio e ha detto: un vescovo a cui voglio molto bene. Questo è un segnale molto forte.
È un segnale molto forte. Il Nicaragua resta un paese fondamentalmente cattolico e la coppia Ortega Murillo dicono di esserlo, appunto. E tra l'altro ricordiamo che il fronte sandinista dal quale proviene sia Ortega che la moglie aveva un'importantissima componente cattolica, e tra gli espulsi tra l'altro ci sono altri 5 sacerdoti, quindi la Chiesa in Nicaragua da sempre è stata in prima persona compromessa con quel paese, e il fatto che appunto il Papa sostenga questo prigioniero, io se devo scommettere su cosa succederà, io credo che sarà condannato, perché per forza sarà condannato per forza di cose, dopodiché credo che ci sarà un indulto in tempi veloci, perché Ortega, se c'è qualcosa che non si può permettere in questo momento, è tenere in prigione per 23 anni un vescovo che è sostenuto dal Vaticano. Ecco, questo sarebbe troppo forse anche per lui.
Adesso la geopolitica dell'energia vista da Madrid. Sentiamo Giulio Maria Piantadosi.
Una delle conseguenze della guerra in Ucraina è la riscrittura della mappa geopolitica del Mediterraneo, Da un lato Italia e Francia, dopo anni di distanziamento, stanno provando a riallacciare i rapporti con Algeria e Libia. La Spagna invece guarda dall'altra parte, verso il Marocco, perché i suoi rapporti con l'Algeria sono ai minimi storici, tanto che l'Algeria non vuole più vendere il suo gas alla Spagna.
Argelia sospende il trattato di amistà che tenía con Spagna.
E qui c'entra una delle tante guerre dimenticate d'Africa. Madrid, infatti, ha deciso di appoggiare il Marocco nella disputa sul Sahara occidentale, una regione costiera dell'Africa atlantica che è stata provincia spagnola fino al 1975 e che poi è stata occupata dal Marocco senza lo svolgimento di un referendum di autodeterminazione. Da allora si sono alternati momenti di tregua e di scontri aperti con il movimento indipendentista del Sahara, appoggiato dall'Algeria. Madrid sapeva che dare il sostegno all'occupazione del Marocco, condannata anche dall'ONU, significava aprire una crisi diplomatica con Algeri. In cambio, però, otteneva la collaborazione di Rabat sul controllo delle frontiere.
È una straordinaria notizia per Spagna e anche per Marruecos.
Dopo la crisi del Covid, infatti, sono aumentati di nuovo i migranti che tentano di arrivare alle Canarie o cercano di scavalcare il muro che circonda Ceuta e Melilla, le città spagnole sulla costa marocchina. Economicamente poi il prezzo da pagare per la rottura con Algeri non era poi così grande. Secondo Madrid l'influenza della Cina in Algeria, ma anche in Libia, è così grande che poco potranno fare le promesse di investimenti italiani e francesi per capovolgere la situazione. Il Marocco invece è un solido alleato degli USA e di Israele. Il paese è povero di risorse naturali, ma è proprio su questo che punta la Spagna. Non avendo né petrolio né gas, Rabat sta puntando sullo sviluppo di tecnologie rinnovabili come il solare e l'eolico, due settori dove la Spagna è leader con tecnologie avanzate che esporta in tutto il mondo.
Pedro Sánchez viajará el miércoles a Rabat. Allí se van a firmar 20 acuerdos, este redondo, algunos importantes.
La nuova alleanza tra Spagna e Marocco è stata coronata da un viaggio a Rabat di un'importante delegazione del governo di Madrid guidata dal premier Pedro Sánchez. Lì ha incontrato i vertici del governo marocchino e ha firmato una serie di accordi economici tra i due paesi. Per dimostrare la sua buona volontà, il Marocco ha deciso anche di aprire nei prossimi mesi una dogana proprio a Ceuta e Melilla, cosa che finora si era rifiutato di fare. In ballo c'è la partecipazione spagnola nell'ambizioso piano di investimenti ferroviari del Marocco, che vuole spendere più di 30 milioni di euro per collegare le principali città del paese, e la Spagna vuole offrire le sue tecnologie.
La maggioria dei deputati socialisti hanno votato nel Parlamento europeo per non enfadare a Marruecos.
L'allineamento politico tra Madrid e Rabat è arrivato fino a Bruxelles, dove i 32 eurodeputati socialisti spagnoli sono stati gli unici a votare contro la risoluzione del Parlamento europeo che condanna i comportamenti antidemocratici del Marocco. Per i critici, però, il premier Pedro Sánchez sbaglia a riporre tanta fiducia in Rabat. Già in passato il Marocco ha dimostrato di essere un socio poco affidabile e di essersi tirato indietro sugli impegni presi solo per ottenere più concessioni. La spia che forse il Marocco non crede in tutto quello che firma è la scelta del re Mohammed VI di non incontrare Pedro Sánchez. Il monarca è fuori per impegni presi in precedenza, dicono le fonti ufficiali marocchine. Madrid ha cercato di sdrammatizzare, ma la mancata foto diplomaticamente è uno smacco.
E chiudiamo oggi con il diario americano. Prima di sentire Roberto Festa, a tutti un caro saluto da Sciauchi.
Il Super Bowl negli Stati Uniti non è stata solo un'occasione sportiva, ma anche il momento di una disputa politica molto interessante. Sul campo domenica hanno vinto i Kansas City Chiefs contro i Philadelphia Eagles. La partita ogni anno viene trasmessa da un canale televisivo diverso e quest'anno era la volta di Fox, la TV repubblicana conservatrice, parte di Fox Corporation, il gigante dei media controllato da Rupert Murdoch. È tradizione che ogni anno, prima dell'inizio della partita del Super Bowl, la TV che ospita l'incontro manda in onda anche un'intervista pre-registrata con il presidente degli Stati Uniti. Quello in fondo è l'evento TV più seguito nel paese, ha senso quindi che il presidente parli agli americani in quell'occasione. Quest'anno però è scoppiata la grana, cioè Fox ha una linea editoriale editoriale repubblicana, ferocemente contraria a Joe Biden e alla sua amministrazione. I programmi di Tucker Carlson e di Sean Hannity sono dei veri e propri strumenti di guerra contro Biden, luoghi di raccolta di ogni tipo di critica, insulto, spesso fake news contro il presidente democratico. Nei 2 anni della sua presidenza, Biden non ha quindi mai concesso un'intervista a Fox. Anzi, ha chiamato il corrispondente, il giornalista di Fox dalla Casa Bianca, lo ha definito a stupid son of a bitch, cioè uno stupido figlio di puttana. In occasione del Super Bowl si è però posto il problema, cioè il presidente degli Stati Uniti tradizionalmente concede l'intervista alla rete che manda in onda la partita. Quest'anno la rete era Fox, quindi che fare? La Casa Bianca è rimasta ferma nella sua scelta di non concedere l'intervista a Fox, anche se da Fox avevano assicurato che avrebbero mandato a intervistare il presidente non opinionisti schierati, appunto, come Carlson o come Hannity, bensì giornalisti più moderati come Brett Baier o Martha McCallum. Non c'è stato niente da fare. Biden non parla a Fox. Dalla Casa Bianca quindi è arrivata una controproposta, cioè che fosse Fox Soul a intervistare il presidente prima del Super Bowl. Fox Soul è una piattaforma streaming che fa parte dell'impero di Fox Corporation, ma che non è toccata, che non è segnata dalla linea politica ferocemente conservatrice di Fox News. Anzi, Fox Soul si rivolge in particolare a un pubblico di afroamericani che è un gruppo compatto di voto democratico. Alla fine, comunque, tra una ripicca e l'altra non se ne è fatto niente. Biden non ha concesso l'intervista. Tra l'altro, nella settimana in cui ha negato appunto di parlare a Fox, Biden ha dato altre 2 interviste, una a PBS NewsHour e l'altra a Telemundo, ciò che rende appunto il no a Fox ancora più insultante. È un fatto che ha un solo precedente, cioè nel 2018 Donald Trump rifiutò di essere intervistato prima del match da NBC, la rete che trasmetteva allora il Super Bowl. Ed è un fatto che mostra quanto ormai sia polarizzata la politica americana, fatta di mondi che non comunicano, di sistemi, di idee e di valori in netta contrapposizione gli uni agli altri. L'importante appunto è consolidare i propri gruppi di riferimento, nel caso dei democratici donne, neri, giovani, borghese urbana, e non rivolgersi quindi a gruppi ed elettori che già in partenza si presume che saranno decisamente ostili. In effetti, praticamente nessun rappresentante di questa amministrazione va mai a parlare a Fox News. Unica eccezione il segretario ai trasporti Pete Buttigieg, che porta il suo stile tranquillo, dialogante nelle trasmissioni spesso tempestose di Fox. Con ottimi risultati, verrebbe da dire. Le apparizioni di Buttigieg a Fox sono esempi di abilità politica e retorica. Per il resto, appunto, nessun membro di questa amministrazione appare su Fox, tantomeno il presidente. C'è però un elemento da ricordare per concludere. Biden e i democratici puntano per vincere nel 2024 sulla riconquista di almeno una parte della classe operaia bianca, un processo già iniziato alle presidenziali 2020. Se questo è l'obiettivo, non è forse così saggio rifiutare di apparire su Fox, il cui pubblico è in buona parte costituito da quelle classi popolari che i democratici sperano di riprendersi.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.